appunto col primo ospite.
Il 2 maggio uscirà il suo ultimo libro dal titolo La differenza cristiana, edito da Einaudi. E con noi il priore e fondatore della comunità di Bose, Enzo Bianchi.
Buonasera priore, benvenuto, grazie. Così rare le sue apparizioni televisive, per cui grazie davvero. Questo è il libro edito da Einaudi, La differenza cristiana, che uscirà martedì, di cui parleremo tra pochissimo, ma se mi permette avevo qualche curiosità, così molto anche banale forse, ma priore fondatore della comunità di Bose, ha detto Filippa, come si fa a fondare una comunità? E come si fa a ottenere il riconoscimento poi della medesima?
Ma fondare non è che sia qualcosa sul quale si può emettere una legge. Posso dire come io l'ho
come
fondata,
lei l'ha fondata, certo.
Che poi è vero, non è molto differente da come è stata fondata la comunità in vari secoli e in vari luoghi da altri, ma semplicemente ho avuto questa intuizione, questa urgenza di una verità, di pensare a una vita monastica. E allora, finito gli studi, sono andato semplicemente per fare vita monastica in un piccolo borgo abbandonato della serra tra Ivrea e Biella. Sono stato lì, ho cominciato a fare una vita monastica da solo per 3 anni. Dopo 3 anni hanno cominciato ad arrivare i primi, poi altri ancora. A un certo punto una regola ci ha dato una identità, un volto.
Una regola che ha stabilito lei, naturalmente.
Sì, però nella grande tradizione monastica. Perché in realtà la vita monastica non è che si può creare ex novo. Certo. Sono 17 secoli che ci sono i monaci e si è un po' generati, sì, da questo flusso monastico. E poi sono arrivati gli altri, poco per volta ha preso un volto. Adesso siamo un'ottantina e viviamo una vita monastica come tanti monaci hanno fatto.
Mi scusi, lei, se poi vado troppo nel privato, lei me lo dice, io
no,
mi fermo.
Prego.
Lei quindi quanti anni aveva quando ha fondato?
Quando sono andato avevo 23 anni.
Quindi lei prima aveva avuto una vita, come si dice, secolare, assolutamente.
Secolare.
Appunto, secolare. E a un certo punto che cosa porta a questa scelta piuttosto che al sacerdozio?
Ma io sentivo che la mia verità non era assolutamente accedere al sacerdozio e diventare preti, ma volevo cercare soprattutto di riproporre la vita monastica come era nel IV, nel V secolo, nei suoi contenuti. Certo, la forma non poteva essere la mia, una forma archeologica, però erano i padri del deserto, soprattutto quelli che mi ispiravano, la lettura assidua dei loro detti, delle loro regole, mi aveva dato l'impressione che fosse un messaggio e per i cristiani, ma anche per gli uomini del nostro tempo.
E oggi quanti siete a Bose?
Siamo un'ottantina.
Un'ottantina, quindi è consistente la,
sì,
la comunità. E posso chiedere come si svolge la giornata?
È molto semplice. Alle 4:30 del mattino c'è la sveglia e...
Sì.
4:30, sì.
No, stavo pensando, sì.
Alle 4:30 del mattino c'è la sveglia, qualcuno si alza anche un po' prima, non, quella è, direi è proprio la regola. Subito dopo si piglia il caffè, si fa colazione, poi c'è un'ora di meditazione, di ricerca in cui si pensa a partire dai testi biblici che ogni giorno sono proposti dalla comunità.
Cioè, quindi prima del levare del sole si comincia con,
sì,
questo esercizio, diciamo,
sì,
spirituale,
di meditazione,
ma intellettuale addirittura.
Sì, per un'ora, poi alle 6 ci si trova tutti insieme per la preghiera e allora si comincia a parlare, tra virgolette, cantando la preghiera, i salmi, fino a 6:45. Poi c'è un breve capitolo in cui si leggono le regole monastiche, la nostra, ma anche quella di San Benedetto, degli altri padri, si danno le informazioni essenziali sulla giornata e si ritorna in cella ancora per un'ora in cui si può pensare, in cui si può pregare, in cui si può scrivere, ma deve essere assoluto silenzio fino alle 8. poi alle 8 inizia la nostra giornata lavorativa, con lavori come tutti gli uomini, perché dobbiamo lavorare per mantenerci e non dipendere da nessuno, per cui ci sono i campi, ci sono le edizioni, c'è la falegnameria, c'è una piccola, oserei dire, laboratorio di marmellate. Insomma, dei lavori.
Che si mangi molto bene a Bose, peraltro.
Penso di sì, ci teniamo.
Mi ha detto un amico in comune, vabbè. Sì.
Poi dopo, a mezzogiorno, dopo le 4 ore di lavoro, si ritorna insieme, ma c'è mezz'ora in cui ognuno può fare quel che vuole, leggere i giornali. Poi c'è la preghiera di nuovo, la seconda fino all'1, poi il pasto preso in silenzio, ascoltando musica o sentendo delle letture dei classici cristiani. Poi alle 2 di nuovo lavoro fino alle 5, alle 5 si interrompe, c'è un'ora in cui uno può in cella lavarsi i suoi panni, tenere
le
pulizie,
ecco.
Alle 6:30 la terza volta la preghiera, seguita dalla cena molto breve, e alle 8 il grande silenzio, per cui tra le 8 di sera e le 8 del mattino un grande silenzio in cui si parla o si canta meglio nella preghiera e nient'altro.
12 ore di silenzio.
Sì.
No, sa che siamo rimasti tutti affascinati e così legati a questo suo racconto, e che lei ha concluso con la domanda che le avrei fatto, cioè il valore del silenzio, nel senso che mi pare, mentre lei raccontava, mi accorgevo di quanto siamo circondati dall'inutile rumore, dal vocio. È uscito un film qualche tempo fa, no? Che è ancora nelle sale, Il grande silenzio, che racconta appunto la vita della Chartreuse di Grenoble, se non sbaglio. Ecco, il valore del silenzio.
Ma il silenzio purtroppo oggi è il grande assente e misconosciuto, però se noi ci pensiamo anche solo un momento, per poter davvero ascoltare ci vuole il silenzio. Per parlare con una parola che sia ricca di autorità, che sia autentica, che sia davvero tesa alla comunicazione, non alla chiacchiera, non al rumore, di nuovo ci vuole il silenzio che generi questa parola. E poi il silenzio permette altri linguaggi, il linguaggio dello sguardo, il linguaggio del tatto, il linguaggio dell'odorato. Cioè il silenzio è davvero ciò che può umanizzarci, è un antidoto all'aggressività, alla violenza.
Ma come considera il successo di questo film, appunto? Cioè, come mai in questo mondo apparentemente così poco incline all'ascolto, invece poi un film di questo genere, vuol dire che quindi c'è questo bisogno?
C'è questo bisogno profondo negli uomini. Poi bisogna dire, si è talmente poco abituati al silenzio e alla solitudine che si ha paura. E sovente si vede che quando uno deve affrontare un tempo di silenzio e di solitudine è assalito dall'angoscia. Però se vogliamo pensare, se vogliamo ricercare, meditare, rispondere alle domande più profonde che ci abitano, che senso ha la vita, chi sono gli altri per me, da dove vengo, dove vado, occorre che ci sia il silenzio, questo ambiente. Pascal diceva: la più grande disgrazia degli uomini è che non sanno stare mezz'ora al giorno in silenzio e in solitudine. Io credo che è vero. Per una vera umanizzazione si dovrebbe partire dal silenzio, come linguaggio da custodire, come maniera per trovare la pace, per trovare una certa calma, soprattutto in questo momento, oserei dire, per non finire nella barbarie e non cedere all'aggressività, che si vede abbonda dove abbonda la chiacchiera e dove la parola si fa rumore.
Senta, priore, veniamo al libro, perché abbiamo trascorso già una parte consistente del nostro tempo e non vorrei trascurare il suo lavoro. Il 3 marzo, martedì, uscirà La differenza cristiana, e poi si legge subito La laicità come spazio etico in cui tutte le religioni possano essere capite e rispettate. Costruire un mondo differente da quello della sorda intolleranza richiede un lungo cammino, è necessario partire ora. Cioè lei, devo dire, sorprendentemente rispetto a quello che è il comune sentire nel vero senso della parola, cioè dell'ascolto, propone la laicità non come male e come pericolo del presente, ma come soluzione. È così?
Sì, io credo che la laicità se è intesa nel vero senso, cioè di una laicità positiva, una laicità che permette a tutte le religioni di esprimersi, è la garanzia sia davvero di una vita democratica, ma è la garanzia soprattutto delle ricchezze della nostra società attuale, la pluralità delle fedi, la pluralità del pensiero, la pluralità dell'etica. Quindi noi dobbiamo oggi renderci conto che non è semplicemente il frutto della secolarizzazione, ma che è davvero una grande risorsa, oserei dire per noi cristiani è una grazia. Mi sembra che finalmente con la laicità oggi noi capiamo meglio quella parola detta da Gesù, che bisogna dare a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, mentre tante volte si rischia di voler dare a Dio ciò che compete a Cesare e altre volte di dare a Cesare ciò che invece appartiene alla nostra propria coscienza e di riflesso a Dio.
Perché spesso si costruisce, no? Qui. Si attribuisce a Dio quel che ci fa comodo ogni tanto.
Esatto.
Senta, un mio caro amico oggi a cui ho annunciato la sua presenza mi diceva una definizione di laicità che a me non dispiace affatto. Laico è chiunque incomincia un discorso dicendo secondo me. Non è male.
No, è vero, cioè io credo che una laicità, ad esempio per i cristiani oggi,
sì,
non chiede di rinunciare né alla loro fede né ai loro principi, però li obbliga nell'agora pubblica, nella vita politica, nella vita sociale, a usare un linguaggio che sia antropologico, un linguaggio umano, che sia comprensibile dagli altri e con cui gli altri possano venire in confronto. Il problema è che sovente i credenti non sono abituati a questo e quindi usano un linguaggio religioso, finendo poi per essere chiamati dogmatici e integralisti, e in qualche misura lo meritano se loro non sono capaci di mostrare in termini umani, cioè, le loro ragioni.
Ma lei non ha l'impressione che da un po' di tempo si usi la parola laicità in antitesi appunto al suo vero significato, che è quello di essere un terreno comune in cui tutte le altre espressioni religiose si possono invece manifestare, per esempio addirittura arrivando a negare un'etica laica? Cioè l'etica esiste al di là delle religioni, esiste un'etica laica che non è in contrapposizione a quella religiosa.
E questo, devo dire, una cosa che mi fa soffrire molto, quando si nega la capacità di un'etica a chi non ha la fede, perché questo è in contraddizione col cristianesimo. Il cristianesimo, dal momento che dice che l'uomo è fatto, creato a immagine e somiglianza di Dio, dice che l'uomo è capax boni, è capace di pensare il bene e di vedere ciò che è male. Di conseguenza l'uomo è capace di etica anche senza la fede e anche senza la fede cristiana. D'altronde basterebbe guardare i secoli e le varie culture in cui sono state espresse delle etiche antidolatriche a favore della giustizia, della dignità dell'uomo, che qualche volta sono in concorrenza o perlomeno si possono mettere in confronto all'etica cristiana.
Ma le religioni hanno in sé ciascuna, vuol dire, una presunzione di verità, no? Ma quando si vuole in qualche modo estendere agli altri questa verità, non si rischia di prevaricare?
Se la si vuole estendere con la forza, non solo si prevarica, perché nell'ambito cristiano la fede non si impone, non si impone. Questo, devo dire, che Benedetto XVI lo dice più volte nei suoi interventi. La fede non può essere imposta. E addirittura, mi permette di dire, San Paolo dice alla fine di una lettera: voi fate di tutto perché la parola di Dio corra, ma dice attenzione, non di tutti è la fede. Questo noi dobbiamo accettarlo, per cui noi dobbiamo pensare che anche se crediamo che la nostra fede contiene la verità, non solo non dobbiamo imporla agli altri, ma nel confronto con gli altri dobbiamo sempre aver davanti come un traguardo una verità che ci precede, una verità che è sempre davanti a noi. Guai se uno pensa di possedere la verità.
Beh, la laicità è anche questo, no?
È anche questo.
Senta, qualche giorno fa il Papa Benedetto XVI, che lei ha incontrato in udienza privata, peraltro credo sia stato uno dei primi incontri che ha avuto Sua Santità, ha detto: la Chiesa è la stessa in tutti i tempi. È una frase come dire, che è coraggiosa, ma è una frase che rischia di allontanare la Chiesa dai tempi che si vivono, cioè dal presente, per costruire un tempo assoluto, o voleva dire qualcos'altro?
No, io credo proprio Benedetto XVI, conosco bene il suo pensiero, voleva dire che c'è una identità, un'entità della Chiesa che permane nei secoli e permane anche nelle diverse aree del mondo. Questa è una idea molto importante per noi cristiani, cioè, voglio dire, la Chiesa dei miei padri del deserto è la stessa mia oggi. Io sento con loro una comunicazione e una, direi, capacità di comunione come la sento con altri
cristiani. Ma secondo lei la Chiesa di oggi è un momento di forza o di debolezza?
Secondo me certamente oggi c'è un momento di debolezza, ma che secondo me è una chance, è una grande possibilità. Per noi cristiani la debolezza non ci fa paura. Basterebbe pensare alla vicenda di Gesù Cristo, che in qualche misura è quella che apre i nostri cammini. Più debolezza di Lui, la sua fine, la sua morte da condannato, la fuga di tutti quella sera, l'abbandono di tutti e l'estrema debolezza.
Professor Ronsel, vuole rivolgere a lei una domanda velocissima per piacere al
sì,
priore?
Sì, non pensa, priore, che ci sia quasi un paradosso? La scienza contemporanea ha come grandi sfide capire la mente umana o superare la crisi del determinismo. Il pensiero religioso sul tema di conciliare l'oggetto e il soggetto, sul problema del libero arbitrio, ha riflettuto tantissimo, però mai sono state così forse lontane come adesso il pensiero
certamente,
religioso e quello metafisico.
Certamente.
Cioè il pensiero scientifico e quello metafisico.
Io penso la mia generazione come sia stata segnata da un libro, lei forse è più giovane ma l'ha letto dopo, Il caso e la necessità. Ecco, il cristianesimo è quello che si permette di dire: noi non siamo una realtà vivente né a causa del caso né a causa del destino della necessità. Lo siamo per la libertà e soltanto per l'amore di un Dio creatore. In questo senso certamente sembrano lontanissime, ma io non credo che c'è concorrenza tra la scienza, la quale ha le sue leggi, e questa visione che è al di là della scienza e dice che come creatore, come autore di noi, di questo mondo, di questo cosmo, c'è un soggetto che è Dio, che ha creato per libertà e per amore. Ma non credo che c'è concorrenza tra scienza e fede.
Senta,
priore, non ho mai creduto.
A proposito dell'incontro con Benedetto XVI, appare come un papa severo, rigoroso, ecco. Secondo lei è così o è semplicemente poco interessato di piacere ai media?
No, io credo che è rigoroso, questo è nello statuto del teologo che lui è stato e continua ad essere, e basti pensare che ormai da un anno del suo ministero lui continua a dare messaggi essenzialmente nelle omelie, nei discorsi, e sono sempre dei messaggi di un grande rigore,
grande precisione e rigore.
E che deve, davvero mi sembra che sia l'essenziale del papato, almeno io da cattolico e da cristiano, l'essenziale del papato che cos'è? Confermare nella fede i cristiani e portarli a una comunione. E lui lo fa.
E per tornare al suo libro, lei dice una cosa molto difficile, e vorrei concludere con questo, da accettare. Cioè lei, in questo libro che davvero vi consiglio, perché è come poter continuare per ciascuno questo dialogo che questa sera abbiamo tentato con Enzo Bianchi, La differenza cristiana, che esce martedì per Einaudi, lei dice una cosa molto difficile e molto poco di moda, cioè lei dice è una follia, una sciocchezza rivendicare il cosiddetto principio di reciprocità, cioè oggi quando si parla di cristianesimo e di Islam in particolare si dice sì, ma loro non ci consentono di mettere le chiese, ma loro non... Ecco, lei dice la reciprocità è una cosa assurda, non bisogna nemmeno immaginarla, nemmeno pretenderla.
È proprio quella la differenza cristiana, cioè noi non possiamo chiedere una reciprocità quando i principi del cristianesimo, che sono le parole di Gesù, ci chiedono: se uno ti chiede di fare un miglia con lui, tu fanne due, se uno ti priglia il mantello, tu dagli anche il vestito. Cioè, noi cristiani dobbiamo renderci conto che attraverso magari quelle che sono le leggi degli stati è possibile che ci sia un diritto che guardi la reciprocità. Per noi no. C'è la gratuità del dono, la gratuità dell'azione, la gratuità del gesto, financo all'amore del nemico. Ma se non fosse così, se non ci fosse questa gratuità e se ci dovesse essere la reciprocità, dove va il principio del perdono? Dove va il principio della misericordia? Sarebbe davvero quello della reciprocità, è un veleno anticristiano, antievangelico per eccellenza. Chi lo usa non sa, secondo me, cosa dice da cristiano.
Grazie, grazie anche a te. Grazie molte. La differenza cristiana, Einaudi, grazie tante.